Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Caso Marie, internamento a vita non applicabile nel caso dell'assassino della giovane, lo ha stabilito il Tribunale federale. Bruxelles prepara le ritorsioni alle misure protezionistiche annunciate dagli Stati Uniti, ma spera ancora in un ripensamento di Washington. La Cina batte per la prima volta la Svizzera nella classifica dei brevetti. Un reportage ci porterà a Pechino dietro le quinte del congresso del Partito Comunista. Un programma per integrare nel mondo del lavoro giovani madri nubili prive di formazione esiste da 10 anni a Zurigo. Vedremo come funziona. L'assassino di Marie, condannato all'internamento a vita nel 2016 per aver sequestrato, abusato e strangolato la figlia di un pastore evangelico mentre si trovava agli arresti domiciliari per aver stuprato e ucciso un'altra donna, non può essere internato a vita. A stabilirlo oggi il Tribunale federale, che nella sentenza di secondo grado del Tribunale cantonale Vodese, Marco Petrelli, ha ravvisato un errore.
Secondo l'articolo 56 del Codice Penale, la pena aggiuntiva dell'internamento a vita può essere inflitta soltanto basandosi sulle perizie di almeno 2 esperti indipendenti e estranei all'imputato. Ma nel caso del 41enne romando autore dei 2 femminicidi, la perizia che lo definiva durevolmente refrattario alla terapia, articolo 64, era una sola, mentre una seconda perizia giungeva a conclusioni meno perentorie. Il risultato di fatto è che l'assassino della sua ex compagna nel 98 e della 19enne Marie nel 2013 potrebbe uscire dal carcere già tra una decina d'anni, il periodo in altri termini oltre al quale, secondo uno dei 2 periti consultati dalla giustizia vodese, non è possibile predire nulla. La sentenza riguardante l'assassino di Marie oggi richiama alla memoria il caso dell'uccisione di Lucie, la ragazza alla pari trucidata presso Baden nel 2009. Anche in quel caso l'internamento a vita pronunciato contro il suo assassino fu annullato dal Tribunale federale perché le perizie non avevano escluso che anche dopo 20 anni l'imputato sarebbe rimasto refrattario ad una terapia. L'internamento a vita dei criminali sessuomani violenti e refrattari alla terapia è stato ancorato nella Costituzione con l'approvazione di un'iniziativa popolare nel febbraio del 2004, ma la sua applicazione fino ad oggi si è dimostrata tutt'altro che semplice.
Le aziende svizzere non devono poter dedurre dalle imposte le multe che ricevono all'estero, ne è convinta la maggioranza del Consiglio degli Stati. Le discussioni attorno a questo tema, risalenti agli anni della vertenza fiscale con gli Stati Uniti, sono però tutt'altro che finite. Da Berna, Mattia Serena.
La multa da 2 miliardi e mezzo di franchi proveniente dagli USA ricevuta nel 2014 dalla Credit Suisse e la possibilità di poter in parte dedurla dalle imposte aveva sollevato non poche critiche, ma anche mostrato che la legge attualmente in vigore non è molto chiara. Per sgombrare il campo da ogni dubbio, il governo propone ora di vietare la deducibilità di tutte le multe prese all'estero, esattamente come per quelle ricevute in Svizzera. Una soluzione ritenuta troppo poco flessibile, soprattutto nelle file UDC e PLR, che vorrebbero si valutasse caso per caso.
Das ist vermutlich falsch.
È sbagliato pensare solo alle grandi multinazionali, ci possono essere anche piccole e medie imprese colpite all'estero da una multa tale da rischiare il fallimento, ha affermato il PLR Rue di Noser. Spesso molte sanzioni sono politiche, inflitte da stati corrotti e non legate a comportamenti criminali, sono quindi un costo e dovrebbero poter venire dedotte. Nessuno è obbligato a investire in uno stato corrotto, è possibile che vi siano delle multe ingiustificate, ma fa parte del rischio imprenditoriale, ha replicato la socialista Anita Fetz. Pur non ritenendola la via ideale, la maggioranza ha deciso di non permettere alcuna deduzione seguendo il governo. Forse la vera soluzione sta nel mezzo, ha dichiarato il consigliere federale Ueli Maurer. Il nazionale avrà ora la possibilità di avvicinarsi modificando il progetto di legge.
Problemi tecnici e spegnimento immediato questa mattina per la centrale nucleare di Mühleberg nel canton Berna. Un guasto al sistema di sorveglianza ha portato all'arresto automatico del reattore che rimane fermo. Le cause del guasto devono ancora essere chiarite. Le forze motrici bernesi che gestiscono l'impianto hanno comunicato però che non c'è pericolo per la popolazione o l'ambiente. Whisky, burro di arachidi, succhi d'arancia sono alcuni dei prodotti statunitensi su cui l'Unione Europea potrebbe mettere dazi se la Casa Bianca dovesse dar seguito alla minaccia di imporre un dazio del 25% sulle importazioni di acciaio europeo e del 10% sull'alluminio. La lista delle possibili ritorsioni è stata discussa oggi dalla Commissione Europea. Sentiamo da Bruxelles Thomas Miglierina.
Protectionism cannot be the answer. It never is.
Il protezionismo non può essere la risposta, non lo è mai. Così la commissaria europea al commercio Cecilia Malmström, dopo una riunione in cui Bruxelles ha messo a punto la risposta se Donald Trump dovesse passare all'azione ed imporre davvero dazi alle importazioni di acciaio e di alluminio. Gli europei sono pronti a ricorrere davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio, probabilmente col sostegno di altri. Siamo amici e partner nella NATO, dice la Malmström. Non capiamo come sia possibile definire le nostre esportazioni una minaccia alla sicurezza americana, come ha fatto Trump per giustificare la misura. Ma siccome la procedura all'OMC prende tempo, l'Unione è pronta ad intervenire subito imponendo propri dazi ai prodotti americani. Sono in gioco, dice la commissaria, migliaia di posti di lavoro europei se sul continente dovesse riversarsi una massa di acciaio a poco prezzo. Infine, il ramoscello d'ulivo. Il vero problema è l'eccessiva produzione mondiale, alimentata in gran parte da sussidi pubblici e condizioni che non hanno niente a che fare col mercato. Siamo sempre pronti al dialogo. Speriamo che gli americani cambino idea.
L'UE intanto alza i toni in materia di evasione fiscale e lo fa nei confronti dei suoi stessi membri. Le pratiche fiscali troppo accomodanti di alcuni paesi, infatti, penalizzano tutti i contribuenti dell'Unione. Antonio Poglio Salimbini.
La Commissione europea apre la guerra, per ora solo verbale, contro le pratiche fiscali aggressive di 7 stati. E la notizia è grossa perché i 7 stati in questione appartengono all'Unione europea. Sono Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Olanda. L'accusa è arrivata dal commissario agli affari fiscali Pierre Moscovici. Tali pratiche, dice il commissario francese, minano potenzialmente correttezza e condizioni di parità nel mercato unico, aumentando il carico fiscale dei contribuenti. Per pratica fiscale aggressiva si intende un modo di sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti di un sistema o le differenze tra sistemi di diversi paesi per ridurre l'imposta dovuta. Per ora non ci sono decisioni, vista anche la difficoltà ad andare oltre le ormai tante misure antitrust prese da Bruxelles contro Olanda, Lussemburgo, Irlanda e Belgio, che hanno fatto regalie fiscali a molte multinazionali. Però un tabù è rotto e secondo molti è già qualcosa.
La Svizzera perde un posto nella classifica europea riguardante il numero di richieste di brevetti, ma la novità è che a scavalcare la Confederazione è stata la Cina. Johnny Canonica.
Dal quinto al sesto posto. Questo dicono i dati dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, parlando della posizione della Svizzera, dalla quale lo scorso anno sono state inoltrate poco meno di 7.300 domande di brevetti, in aumento dello 0,6% rispetto all'anno prima, un migliaio in meno rispetto a quelle provenienti dalla Cina. Al primo posto gli Stati Uniti, seguiti dalla Germania. L'azienda elvetica ad aver depositato più domande è stata Roche, con 643, seguita da ABB e Nestlé. La società che ha invece inoltrato più domande in assoluto, la cinese Huawei, attiva nella produzione di sistemi di comunicazione, con 2.400. Ricordiamo infine che la Svizzera rimane saldamente in testa alla classifica del numero di brevetti per abitante, a dimostrazione della vitalità delle sue piazze scientifica e industriale.
Ritroviamo la Cina anche in apertura della parte approfondimenti. Cina che si prepara ad approvare emendamenti alla Costituzione che permetteranno al presidente Xi Jinping di mantenere il potere a vita. La proposta sarà presentata al Congresso Nazionale del Popolo in corso da lunedì e l'approvazione è scontata. Pochi però riescono a parlarne apertamente. Il clima è di forte censura. Sentiamo il reportage da Pechino di Laura Daverio.
Tutto quello che Xi Jinping ha fatto negli ultimi 5 anni, le politiche intraprese, riforme, campagne anticorruzione, le pressioni sui cittadini, il controllo di internet, è stata la preparazione al risultato di oggi. A parlare è Wu Qiang, ex professore di politica all'Università Tsinghua, una delle più prestigiose del paese. Si riferisce alla proposta di emendamento della Costituzione che eliminerà il limite di 2 mandati, 5 anni ognuno, per le posizioni di presidente e vicepresidente. Una storica vittoria politica per Xi Jinping, che potrà rimanere al vertice del potere a vita. Gli emendamenti verranno sottoposti a votazione durante la sessione plenaria del Parlamento in corso in questi giorni. È una formalità perché mai una proposta è stata respinta. Nella giornata di apertura, però, la maggior parte dei delegati rifiuta di rispondere a domande. Chi fa eccezione esprime una generica positiva opinione. Sono a favore dei cambi della Costituzione, credo siano appropriati per le caratteristiche della Cina. Certo, siamo a favore degli emendamenti della Costituzione, in linea con lo sviluppo del paese. La politica in Cina è un mondo che si muove a porte chiuse, raramente si hanno momenti di confronto pubblico, questo rende molto difficile analisi e previsioni. Quello che è certo è che il paese sta andando verso un autoritarismo sempre più rigido. Il professor Wu Qiang spiega come questo momento chiave concluda ogni discussione e possibilità di riforma politica. Il sistema di potere collettivo del partito è stato spazzato via, è stato sostituito con quello del potere di una singola persona. In questa maniera la possibilità di democratizzazione del partito è stata soffocata. In passato è esistita, all'interno del partito c'erano molte correnti e opinioni. Da quando è salito alla leadership del paese nel 2012, Xi Jinping è stato comparato a Mao Zedong per l'accentramento di potere e il crescente culto della personalità. L'emendamento alla Costituzione e il potere a vita è quello che lo rende più vicino al grande timoniere. Il limite dei 2 mandati era stato introdotto proprio per evitare che un nuovo leader potesse ripetere l'esempio di Mao Zedong.
Hanno tra i 17 e i 30 anni, sono madri nubili con figli e quasi sempre vivono dell'assistenza sociale. Stando all'ultimo rapporto dell'Associazione delle Città Elvetiche, quella delle giovani mamme è una delle categorie maggiormente a rischio povertà. Nelle città di Basilea, Lucerna, Berna e Zurigo sono stati lanciati dei programmi per aiutare queste donne a trovare un posto di formazione. Anna Maria Nunzi ha incontrato una giovane mamma e la responsabile del progetto zurighese.
Ramona Serio, 28 anni, è madre di 2 maschietti di 8 e 6 anni. Poco dopo la nascita del secondo bimbo si è separata dal compagno.
Da allora cresco da sola ai miei figli. Non è facile anche dal punto di vista finanziario. Senza un diploma di studio post obbligatorio, per me non c'erano sbocchi nel mondo del lavoro.
Ha però avuto la fortuna di scoprire AMI, dal francese Amica, il programma di inserimento professionale per giovani mamme sole della sezione zurighese del soccorso operaio svizzero.
Lo scopo è aiutare queste ragazze, che vivono per lo più dell'assistenza sociale, a raggiungere l'indipendenza economica.
Ci spiega la responsabile di AMI Zurigo, Tisha Philipp.
Le accompagniamo intensamente per un anno nella ricerca di un posto di apprendistato. Seguono poi dei corsi per colmare eventuali lacune scolastiche e anche sullo sviluppo e l'educazione dei bambini.
Più del 90% trova un posto di tirocinio e si diploma. Queste ragazze, sottolinea Tisha Philipp, devono innanzitutto imparare a credere in se stesse.
Sono donne spesso insicure, con un passato tormentato. Le aiutiamo a rafforzare la loro autostima e a capire quel che vogliono fare. Ma siamo anche critici ed esigenti. Chiediamo di mettercela tutta per coronare i loro sogni.
Proprio come Ramona Serio, che dopo la fase di preparazione, 3 anni fa, ha iniziato un apprendistato di impiegata di commercio a Tamedia.
Ho la fortuna di avere un datore di lavoro molto comprensivo che mi permette di dedicare parecchio tempo ai figli che frequentano una scuola a orario continuato. Vado in ufficio già al mattino presto e poi verso le 4 passo a prendere i bambini a scuola. Per loro non è sempre stato facile, ma adesso hanno capito che devo lavorare per poter pagare l'affitto e tutto il resto.
Oltre agli alimenti per i figli, Ramona si mantiene grazie ad una borsa di studio. In estate terminerà l'apprendistato. L'attendono mesi particolarmente faticosi, con tanti esami.
Ma mi rallegro. Molto probabilmente dopo il diploma potrò continuare a lavorare a Tamedia e avrò uno stipendio che mi permetterà finalmente di mantenere la mia famiglia.
Con il progetto Ami per lei si sono aperte nuove prospettive.
È un ottimo programma. Anche durante la formazione c'è sempre qualcuno pronto ad ascoltarti e a darti dei consigli. Figli come una madre o una sorella maggiore.
AMI è un programma finanziato dai servizi sociali, sempre più ambito. La lista d'attesa è lunga, solo 12 le ragazze che a Zurigo ogni anno possono partecipare alla fase di preparazione.
Parliamo ora di calcio, ma in un modo inusuale. Lo sport in assoluto più popolare al mondo, secondo la FIFA, è praticato anche da 30 milioni di bambine e ragazze. Eppure per le donne non è facile, per i pregiudizi, le discriminazioni e le paghe molto più basse di quelle dei colleghi uomini. Da oggi vi proporremo 3 reportage nel mondo del calcio al femminile. Il primo arriva dal Brasile e racconta la storia della regina del calcio, Marta.
Marta Vieira da Silva, a 32 anni, è una delle giocatrici di calcio più famose del mondo. Gioca nella squadra americana Orlando Pride e nella nazionale brasiliana. La sua carriera, però, è iniziata in salita. Marta è nata a Dos Riachos, in uno degli stati più poveri del nord-est del Brasile.
Vengo da una famiglia molto umile. I miei genitori si sono separati quando ero molto piccola, avevo solo 1 anno. La mia passione per il calcio è iniziata molto presto, avrò avuto 7 o 8 anni. Il nostro gioco preferito era il calcio per strada. Prendevamo 2 pietre e facevamo una porta. Perché è uno sport che molti vedono come uno sport maschile, anche oggi. C'è pregiudizio, non c'è accettazione. Ed è logico che i membri della mia famiglia, per lo più, non fossero d'accordo.
Nonostante i pregiudizi, la qualità tecnica e la fama di Marta crebbero e a 14 anni le venne proposto di presentarsi a Rio de Janeiro per una prova con una squadra femminile. 2000 chilometri di distanza che Marta ricorda di aver percorso sola, in bus, viaggiando per 3 giorni. Ancora oggi, leggendo una lettera che ha scritto a quella se stessa bambina, Marta si commuove.
Querida Marta, di 14 anni di idade.
Cara Marta di 14 anni, sali su quel bus. So cosa pensi, so cosa senti, però non pensarci a quanta paura hai. È difficile per me leggere questa lettera, perché mi emoziona ogni volta, perché è come se entrassi in un tunnel del tempo e tornassi a quella scena, alla stazione del bus.
Da quel fatidico giorno la carriera di Marta è volata. La Svezia, l'America, i premi e i riconoscimenti. Eppure in Brasile, per 4 decadi, fino al 1979, alle donne era addirittura proibito giocare a calcio. Per capire a che punto siamo ora, andiamo a trovare Laura Pigatin, una ragazza di 14 anni, giocatrice appassionata, che vive a São Carlos, cittadina a 3 ore da São Paulo. Laura gioca nella squadra dei suoi coetanei maschi perché non c'è un club femminile, però la legge locale proibisce alle bambine di giocare nei tornei regionali di calcio.
La storia di Marta è simile alla mia. È successo anche a lei. Quando aveva 13 anni le hanno proibito di giocare e ha dovuto lasciare il campionato solo perché era una ragazza. È assurdo.
Così accade a Laura e alle bambine che guardano Marta come ad un modello. E nonostante il successo, persino Marta paga ancora il prezzo del pregiudizio. Ce lo racconta Angelica Susa delle Dibradoras, un gruppo di ragazze che cura un programma radio e un sito dedicati allo sport femminile.
Nel caso di Marta c'è sempre un confronto fra lei e Pelé, anche se lei ha segnato più gol per la nazionale. È la brasiliana che ha vinto il maggior numero di premi. È una donna, la confronteranno sempre con un uomo. Quindi la chiamano Pelé in gonnella. E non lo è. Una volta scherzando abbiamo detto, magari Pelé e Marta in pantaloni.
Un reportage curato da Mariangela Maturi nell'ambito di A Girl's Game, un progetto giornalistico sostenuto dal Centro Europeo di Giornalismo che domani ci porterà in Gambia. Buona serata.